1 oggi.
Di nuovo buongiorno e buon mercoledì a voi all'ascolto. Questa mattina a Uno Oggi ci stiamo dedicando al fotogiornalismo, al fatto che è un mestiere, una professione viva e vegeta e che deve confrontarsi a rapida velocità ai cambiamenti della tecnologia e del mondo e anche alle nostre sensibilità. Dunque, siamo tutti un po' più suscettibili ora. Se qualcuno ci fa una fotografia per strada, vogliamo un po' capire che utilizzo ne farà di queste fotografie. Alberto ci scrive: vedo spesso le mie fotografie pubblicate, io mando le mie fotografie fatte col telefono, mi fa molto piacere, però quando poi le stampo perdono un po' della loro bellezza. Conosco fotografi professionisti che scattano a raffica e poi fanno una scelta su molte immagini tra cui stampare. Brunella faceva riferimento alla nostra ospite precedente, Francesca Agosta, grandissima professionista, trasmissione interessante e piacevole. C'è chi invece si riallaccia a quanto ci raccontava Roberto Antonini del fatto che non ci siamo inventati oggi il cancellare qualcosa delle fotografie. Abbiamo fatto molti esempi storici, siamo andati fino indietro ai tempi degli Egizi, ci dicono anche la sorella dei Kennedy fu cancellata. Questa storia non la conosco, ma magari il nostro prossimo ospite sa di che si tratta. Maria Pia, cosa ci portiamo a casa di questa prima ora?
Beh, ci portiamo a casa del senso del valore dell'immagine, di sicuro, della difficoltà di fare il fotoreporter altrettanto, e del senso della fotografia appunto come notizia, una risultante che non è sempre facile da raggiungere, soprattutto in questo periodo, in quest'ultimo decennio, dove anche il ruolo del fotoreporter è cambiato molto, legato poi alla crisi anche dei giornali, ma ne parleremo.
Ne parliamo tra un istante. C'è Chris Ria, voi continuate a scriverci 079 873 9825, abbiamo già un ospite. Chi ci guarda in televisione questa mattina sulla 2 può già vedere di chi si tratta. Tra l'altro, 079 873 9825, questa mattina non ho ancora visto arrivare fotografie. Mi è sembrato un po' strano dato il tema, ma c'è ancora un'ora per poterne parlare. Josephine. In quest'anno pandemico è stata la fotografia a raccontarci molto spesso la distanza e il ritrovarci. La fotografia e il video ci hanno raccontato il resto del mondo, visto che eravamo così chiusi ciascuno nel proprio piccolo territorio, casa, abitazione, stanza, in certi casi, nei casi peggiori letto. Quindi è alla fotografia anche che dobbiamo veramente un grazie per averci raccontato cosa stava succedendo al di là di noi. Abbiamo un altro ospite, è un piacere averlo con noi perché lui è un fotoreporter di esperienza internazionale di Dieruf. Benvenuto a Uno Oggi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Vogliamo ricordare sì? Che il tema scelto per questa puntata ci è stato ispirato anche dall'attribuzione in queste settimane dei premi foto a livello svizzero e a livello internazionale. E con Didier Ruff vorrei partire proprio da lì per cominciare a scandagliare la tematica dal suo punto di vista, dal suo obiettivo. Partiamo quindi da quella che è stata definita la foto dell'anno a livello mondiale, che parla appunto di pandemia e parla di Covid. Didier Ruff, la invito, lei che ha l'esperienza del fotoreporter e del fotografo e del ritrattista soprattutto, la invito ad accompagnarci dentro questa fotografia che, per chi non l'avesse vista, insomma, da lontano c'è una macchia entro un quadro scuro, nero. Poi avvicinandoci vediamo che è l'abbraccio tra un infermiere e una malata di Covid in un ospedale del Brasile. Lei cosa legge dentro questa fotografia?
Ma io leggo una fotografia molto estetica, una fotografia di oggi. 20 anni fa il World Press avrei premiato una fotografia molto, molto più nella realtà del Covid. Il Covid è in certo senso una lotta tra la vita e la morte. E io conosco il lavoro di un fotografo italiano, Fabio Bucciarelli, che ha lavorato tanto sul Covid in Italia, un lavoro fantastico. Sono molto sorpreso di vedere che non è tra i finalisti, perché lui per me ha fatto il lavoro più forte. Di Wuhan non c'è niente, invece dell'Italia c'è un lavoro fortissimo. Questa fotografia del Brasile è molto dolce e sembra questa signora anziana, ha questa tuta in plastica, è come una farfalla, un abbraccio. Ho tanti dubbi su questa fotografia.
È molto poetica, ma non c'è il dolore di quello che la pandemia ha portato nelle case di tutti. E Didier Ruff, lei si è occupato, come tanti altri fotoreporter, anche della SARS-CoV-19. Quindi anche lei ha avuto questa esperienza di entrare in questo
mondo.
Ma sì,
io ho potuto entrare dentro la clinica Moncucco, che non è tanto lontano da qua. Sono stato uno dei primi a entrare e fare un grande servizio che l'Illustré mi aveva comandato, e poi dopo l'ho ripubblicato dentro Azione, e sottolineo che hanno avuto un grande coraggio, perché su 8 pagine l'Illustré e Azione ha fatto copertina, doppia pagina, c'era le fotografie della realtà del Covid. Vuol dire gente intubate nelle sale di sale che stanno state recuperate, cambiate, dove la gente moriva. E era la vita e la tristezza del Covid, perché la cosa incredibile, perché io sono stato in tanti ospedali nel mondo, lì era gente normale come noi tutti, soltanto erano nudi, non potevano più respirare, erano fuori, erano quasi morti ma erano vivi, e c'aveva una forza visuale. E purtroppo queste fotografie le ho mandate al Swiss Press quest'anno, e un gusto amaro nella bocca, perché in certo senso ero al posto giusto, le fotografie giusto, forse troppe forte, troppe umane, troppe vicino.
E forse non abbastanza estetiche, mi viene da dire, perché in alcune foto sue giustamente si coglie l'imbarazzo di quel momento dove nessuno onestamente sapeva più cosa fare di fronte a questa pandemia, e lo sgomento delle persone. C'è una foto in particolare del suo servizio che è stato ripreso dall'Illustré, dove si vede una persona completamente persa, avvolta in una coperta, che è in attesa del ricovero, e si legge proprio l'immagine, che secondo me è universale, di quello: ma cosa sta succedendo? Cosa mi sta succedendo? Cosa sta succedendo a tutti noi? E questa persona è lì, seminuda, con delle ciabattine che gli hanno appena prestato, a volta che si guarda in giro, e tu leggi proprio questo.
E perché era l'incertezza del momento, perché a un certo momento si declara una positività, c'è primi sintomi e poi si va, e cosa succede dopo? La catena può succedere di tutto, può andare bene, può andare male, molto male.
E diversi lavori legati al Covid sono stati presentati al Swiss Press. Uno ha vinto, avremo poi ospite l'autore di queste fotografie, ma secondo lei, appunto, forse il tema è stato proposto da troppi fotografi, forse si è scelto un po' il politically correct, quindi non urtiamo troppo, non proponiamo troppe cose crude perché ce ne sono già abbastanza?
Ma diciamo che sì, di certo il politically correct oggi vince in tutte le fasce della società. Io l'unica cosa che mi avrei piaciuto di essere tra le finaliste, in certo senso. Non vincere è sempre bello, ma essere almeno che questo lavoro è stato riconosciuto, perché, come lo dico, è stato pubblicato il primo aprile, Azione il 6 aprile, era veramente l'inizio, eravamo dentro e voglio anche sottolineare il coraggio dell'illustre, perché ha fatto 8 pagine. Oggi non esiste più questa possibilità. Io ho lavorato tantissimo anni fa con Zurigo, non c'è più niente a Zurigo. Quando ho proposto queste fotografie all'estero, mi hanno sempre detto sono fortissime, purtroppo è la Svizzera. E nel fondo abbiamo il Covid in Francia, abbiamo il Covid in Germania, abbiamo il Covid. Anche se sono molto molto forte, alla fine si torna a una poetica nazionale e poi una certa paura di questa. Parlavate prima della privacy, le fotografie lì sono state ritoccate per non farvi vedere i visi. Io non lo faccio mai questo, non lo faccio mai perché io penso che il fotodocumentario, il fotogiornalismo è il presente, ma è la storia di domani. E è molto importante. Oggi guardiamo delle fotografie fatte 50 anni fa, 20 anni fa, che sono fondamentali, che se non hanno cambiato il mondo, fanno riflettere. E questo è l'importanza di questo lavoro.
Soprattutto per lei, che di ritrattismo ha messo le basi storiche anche per nuovi colleghi e giovani, soprattutto in un libro che è Homo Selveticus, che alcuni raccomandano quasi come altri libri di storia e di geografia svizzera, perché raccontano attraverso i suoi ritratti la storia, le caratteristiche, le tradizioni del nostro paese.
Ma diciamo che io sono nato, cresciuto in Svizzera per caso, come tutti, a Ginevra, e ho scoperto questo paese che non conoscevo e sono andato a cercare le sue radici, le fondamentali, e l'ho sviluppato con amore, con ironia, ma nel fondo è un po' una traccia che ho sempre nei tutti i miei lavori. C'è sempre l'umanità molto importante dall'inizio, quando ho lavorato a New York con una famiglia portoricana. Dopo I contadini in montagna, che è stato il primo libro, l'Africa che adoro veramente, e poi questo grande lavoro sui rifiuti del mondo.
Dopo voglio sicuramente leggere alcuni dei messaggi che ci sono arrivati negli ultimi momenti. Intanto ringrazio Didier Ruff perché ci sta veramente raccontando tutte delle pieghe del suo lavoro, l'importanza di una fotografia che può essere ottima, ma ci sono alcune considerazioni non politiche però geopolitiche anche nell'opportunità di pubblicare o di accogliere una fotografia. Ci sta raccontando un lavoro molto vero e il valore, il peso di questa attività, non ultimo la sensibilità di entrare in un contesto, quello dell'ospedale, per fare delle fotografie dove, diciamo, magari è l'ultimo posto dove vorremmo essere ritratti, eppure c'è da documentare anche questo. Torniamo su questi aspetti dopo Top Loader, Dancing in the Moonlight, e poi ci sono anche altri posti dove si va a fotografare e non solo di Covid parliamo, naturalmente, giusto Maria Pia? We get it almost every night. Grazie per quelli che allo 079 873 9825 stanno raccontandoci pezzi di loro. Qualcuno si riaggancia anche alla discussione che si faceva prima. Quando uno scatto riguarda quest'anno così pesante del Covid, emerge da alcuni ascoltatori il non volere più vedere. Quindi bisogna tenere anche in considerazione questo. Il giornalismo e il fotogiornalismo devono documentare la realtà. È anche vero che qualcuno, più di uno, insomma, dice: io vorrei dimenticare queste cose. Questo tipo di fotografie mi riporta al dover ripensare dei momenti della vita di cui farei a meno. Qualcuno invece vorrebbe chiedere ai professionisti, non è esattamente il motivo per cui li abbiamo coinvolti, ma comunque una domanda abbastanza pertinente, dice: io a volte mi sentivo sommerso di scatti, e tutti questi scatti poi si perdono in questi hard disk che si ingolfano, e quindi chissà come fanno i professionisti che per ottenere quell'unico scatto magari ne hanno scattati migliaia. Esiste anche questo. Alcuni ascoltatori invece ci portano la fotografia intesa come arte, riportando alcuni scatti a cui sono affezionati, che provengono magari da collezioni private. Questo insomma è un altro aspetto del quale questa mattina non ci occupiamo precisamente, ma grazie per il vostro contributo. Didier Ruff è ancora con noi, fotoreporter di esperienza internazionale, l'abbiamo detto, abbiamo commentato per sommi capi l'attività dell'anno scorso, abbiamo detto che naturalmente non c'è solo Covid, e anzi il passato di Didier Ruff è spesso stato a contatto con l'Africa, Maria Pia.
Assolutamente, ma prima di parlare di Africa, visto che parlavamo di concorsi, visto che appunto anche attraverso i concorsi leggiamo l'evoluzione del mestiere del fotoreporter, ricordiamo che Didier Ruff alla Swiss Photo Press ha ottenuto un premio nella categoria non attualità, ma nella categoria stories, quindi in fondo è quello che è la sua matrice, perché lei ha l'essere umano al cuore del suo lavoro, e lei ha ottenuto un premio per il lavoro fotografico che ha fatto con MOPS, una compagnia teatrale di giovani adulti affetti dalla sindrome di Down. Ci vuole raccontare di questo lavoro?
Diciamo, l'incontro con la MOPS Down Syndrome è stato fantastico e bellissimo. È nato di una... perché io tutti i giorni leggo i quotidiani, guardo la televisione, ho letto nel Corriere e ho visto una fotografia di una performance che hanno fatto al Palazzo Federale, e poi leggo che la MOPS è basata a Locarno, mi dico fantastica, perché cerco delle realtà qua anche che sviluppo per fare diversi reportage. L'ho contattato, ho contattato la loro direttrice, coreografa e la Francella, e poi ci siamo visti, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, poi abbiamo sviluppato questo progetto sull'arco di diversi mesi. E è stato fantastico, perché ho incontrato un gruppo di gente, dei veri professionisti che si allenano, che ballano, che fanno delle coreografie, e non è a faire valoir, non sono lì perché hanno questo sindrome, no, sono dei attori, sono dei danzatori e propongono un spettacolo che è pieno di immaginazioni, di forze, di emozioni. Tutti i spettacoli sono diversi, sono molto molto carichi di vita, e questa è la bellezza di questo lavoro, perché nel fondo io, la mia fotografia è vita. È vita umana.
È vita in tutti i suoi aspetti, nelle sue diversità, magari proprio nelle diversità che lei trova il grande spazio dove intercettare appunto, e dove mettere a frutto anche la sua esperienza. Parlavamo prima, Elisa, di Africa, vorrei aprire anche questo capitolo, perché si è parlato della pandemia, del virus SARS-CoV-19 che ha occupato e preoccupato non solo le persone ma anche i fotoreporter, si parlava di ospedali. Lei ha fatto un lavoro prezioso anche seguendo medici senza frontiere in Africa, appunto, quindi la sensibilità di avvicinarsi non solo a un continente che ha grossi problemi, ma al tema salute in Africa, attraversando davvero tanti paesi.
Io ho lavorato sì tantissimi anni con la Médecins Sans Frontières, sono andati in tanti paesi in Africa, ma il discorso lavorare sulla salute, lavorare sulla povertà, lavorare sull'umanità è sempre lo stesso. Diciamo che a un certo momento è aprire la porta per creare un contatto, essere abbastanza, perché io sono sempre molto vicino alla gente, come siamo adesso qua, non mi nascondo dietro un albero o tutto, sono vicino, mi vedono. In Africa sono bianco, e allora sono ancora molto più visivo, e di creare un rapporto di intimità, di simpatia, di cercare di capire il momento giusto, avvicinarsi con parole, scherzare, e questo è importante. Ma questo funziona lo stesso qua in Ticino, che funzionerà, non so, in tutte le parti del mondo. E la bellezza di lì entrare in un ospedale è stato all'inizio molto forte, perché sono in realtà molto dure, ma io ho sempre cercato dietro tutte queste difficoltà la parte forte dell'umanità, perché io ci credo nell'uomo, in certo senso.
E lo vediamo
uomo come essere umano, eh?
Assolutamente. La ricerca, l'incontro, lo scambio, il dialogo, che anche attraverso la fotografia può portare dei messaggi, perché appunto attraverso questo viaggio, questo incontro che lei ha immortalato, ha certificato, per chi guarda i suoi libri e queste immagini c'è magari il desiderio proprio di andare verso questo incontro, di aprirsi verso mondi sconosciuti.
Ma diciamo, i miei lavori sono sempre della testimonianza, in certo senso. E a me piace il fotogiornalismo, il documentario, e di sviluppare delle realtà umane. È stato il caso sui contadini montagna, per esempio, sapersi esistono o non esistono queste 25 anni fa. Sono i giardinieri della montagna, curano la montagna, ma senza di lei non ci siamo più, importante parte della storia. L'Africa è un po' un mistero, perché nel senso, io non sono africano, non avevo amici africani giovani, sono andato lì sul continente madre, in certo senso. Se noi veniamo tutti da lì, mi sono ritrovato con questa umanità, con questa generosità, i posti favolosi, ma io non ho mai visto un animale, erano morti, non sono mai andato a un safari, non ho visto le bellezze della...
Non l'Africa da cartolina, insomma.
No, esatto, sono stato diciamo nella realtà, nella quotidianità, e questa è la bellezza di questo lavoro del fotogiornalismo, perché una volta che si cade dentro si diventa un tossicodipendente di questa ricerca di emozione.
Una foto al giorno è il suo lavoro in corso da fotoreporter. Anche qui c'è di nuovo l'umanità al centro, e anche qui riguarda le vite di tutti noi.
Allora sì, questo progetto, che sarà un libro 2020, che tra l'altro abbiamo il finanziamento a 65%, ci manca ancora 35%, perché si deve sapere che per fare un libro si deve trovare dei libri, aiuti che possono venire da ente tipo Proelvezia, le lotterie, il cantone, tutto. Tra l'altro il cantone di Ticino su questo libro ha deciso di non aiutarmi, perché non hanno i soldi. Peccato, perché in questo libro c'è 245 fotografie del Ticino, perché l'anno scorso, 2020, quando ho cominciato, nessuno sapeva che arrivava la pandemia. Io ho fatto la fotografia al giorno, ho fatto più di una fotografia, e lì possiamo ribadire sulla la domanda di questo ascoltatore. Sì, facciamo tante fotografie, ma dopo dobbiamo scegliere. E il gran problema tra, diciamo, il professionista e l'amatore è scegliere, fare una scelta, decidere quello che è importante, quello che corrisponde a quello che vogliamo dire, perché nel fondo la fotografia è esprimersi. Io non sono capace di scrivere, sono veramente negato nella scrittura, ma nella fotografare metto tutto quello che sento, penso della vita, del mondo, e un sguardo sul nostro. Allora 2020 è questo.
Un fiume in piena di Dieruf, che è veramente riuscito, innanzitutto ci ha raccontato un sacco di cose fuori dai denti, lo ringraziamo per la sua franchezza e la passione e il rispetto che porta per questo lavoro, averci voluto raccontare alcuni aspetti della sua professione. La invitiamo a tornare da noi.
Ma quando volete, io adoro la radio.
E tra poco, dopo Barry White, Pinocchio.
I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. Oh, baby.
My darling, can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you
you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe, tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moved. I scream your name, look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got to do. And darling, I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe.
Baby, it didn't take all of my life to find you, but you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.
A causa di un incidente sono segnalati disagi e rallentamenti tra la galleria del San Salvatore e quella della Collina d'Oro in direzione nord. Su questo tratto, inoltre, al momento la corsia di sinistra è bloccata. Vi segnaliamo la fine del pericolo sulla 2 tra la galleria della Biaschina e Biasca, e in precedenza era causato dalla presenza di un veicolo in avaria.
Pinocchio.
Buongiorno Paolo Riva.
Buongiorno. Allora, World Press Photo, che organizza l'esposizione,
sì?
Ogni tanto commissiona anche degli studi, dei sondaggi, dei giri d'opinione per capire appunto la situazione da un punto di vista del fotogiornalismo nel mondo.
E questi dati cosa ci
dicono? Ultimi dati disponibili, per quanto ho trovato io, 2018, e fanno un ritratto del fotogiornalismo come luogo di lavoro, come attività lavorativa. E
ci danno una fotografia di come sta la fotografia.
Brava, dai. Mettono a fuoco il settore. Allora, tanto per cominciare un po' di demografia, il 70% sono laureati, diciamo, di fotoreporter.
Sì.
Il 70% sono laureati, il 50% sono bianchi, l'80% sono uomini, maggior parte, una piccola minoranza di donne, e il 60% hanno tra i 30 e i 49 anni.
Ah.
Cos'è un breve specchietto della demografia?
È un mestiere relativamente giovane e maschile. Per
molto maschile. Ora, di quel 20% di donne, il 69% dichiarano di subire discriminazioni sul posto di lavoro. Naturalmente discriminazioni da un punto di vista lavorativo. Ricevono lavori meno remunerati, meno gratificanti e così via. Il 13% dei bianchi, e questo è un dato interessante, e il 21% dei non bianchi e non caucasici sostengono che negli ultimi 5 anni i rischi sono aumentati notevolmente in questa professione. La cosa interessante, i bianchi hanno una percezione del rischio inferiore rispetto ai non bianchi. Questa cosa è abbastanza interessante.
Può far pensare, sì.
Anche perché noi nel nostro immaginario, parlavo prima con un collega, ci immaginiamo sempre il fotografo bianco. Si sa perché, è un'immagine
che abbiamo,
no? Esattamente. Sì. E in realtà magari in certi contesti è meglio che il fotografo sia di un altro gruppo etnico. No? Comunque sia, c'è una percezione diversa del pericolo. Allora, il 21% dall'ultimo sondaggio ha avuto una formazione interna al posto di lavoro contro il 25% di 3 anni prima, 2015. Abbiamo sempre questo riferimento dello studio precedente che era di 3 anni prima. Allora, a tempo pieno nel 2015 erano il 74% e nel 2018 il 59%. Dunque un settore che fa fatica. No? Nel 2015 il 24% degli intervistati si dichiarava in qualche modo un freelance contro il 28% del 2018. Vedete, anche qui emerge questa precarizzazione anche nel settore del fotoreportage. Da un punto di vista dei contenuti, il 32% nel 2015 e il 39% nel 2018 devono produrre anche dei video, quando dichiarano per il 90% di preferire fare solo foto, cioè preferirebbero fare solo foto il 90% di questi intervistati, ma al 39% si viene chiesto di fare anche i video. Insomma, anche lì
devono fare
un po' di tutto. Curiosità, il 26% nel 2015, il 18%, ma in chiaro calo, ma possiamo capirlo, usavano la pellicola, e il 38% denunciano severe difficoltà economiche. Insomma, non è un mestiere con il quale ti arricchisci, o se ti arricchisci sei uno dei pochi che si arricchiscono, come in molti...
Non dici voglio diventare ricco facendo il fotogiornalista, insomma.
No, assolutamente è così. Allora, c'è un altro problema nel lavoro dei fotografi e dei fotoreporter, che sono l'uso non autorizzato del proprio lavoro.
No?
La pirateria, tra virgolette. Allora, nel 2015 erano 62% i fotografi che dicevano ci hanno piratato del lavoro, l'hanno utilizzato senza autorizzazione. Nel 2018 erano il 65%, dunque un altro trend
in crescita
nel senso di un peggioramento, no? E la cosa più preoccupante è che solo il 25% di questi professionisti sono riusciti a farsi pagare i lavori utilizzati senza autorizzazione.
È qualcosa su cui riflettere, naturalmente, che andrebbe un po' più regolamentato. Vediamo, insomma, se si potrà. È molto difficile in questo campo. C'è Vasco Rossi e poi un ultimo ospite per noi.
C'è un mistero che non lo so, quando ti vedo che cosa sento, tremare lo stomaco, qualcosa di profondo, sai, mi fa andar fuori di testa, fuori di me, io non capisco senza di te o no, il mondo che cos'è. Ho camminato per strade, sai, ho fatto cose che non dovrei, ho visto cose fantastiche, ho avuto donne bellissime, nessuno ha mai chiarito se il mondo è vero senza di te o no. For you.
passeggiato nel buio, sai. Ho vinto tutto e riperso poi. Ho visto cose fantastiche. Ho avuto donne bellissime. Nessuno ha mai chiarito se il mondo è vero senza di te. Oh no!
Vasco Rossi, Standing Ovation. Il nostro prossimo ultimo ospite di Premi Swiss Photo Press, ne ha già ricevuti parecchi, ne ha molti in bacheca. Quest'anno ha ricevuto il primo premio nella categoria attualità con la sua serie sul primo ospedale Covid in Svizzera. Lui è Pablo Gianinazzi, l'abbiamo già evocato quest'oggi, lavora per la T-Press. A fine mese potrebbe anche ricevere il premio nazionale come fotoreporter. Il 28 aprile infatti c'è la cerimonia di consegna dei premi e verrà lì nominato il premio svizzero finale. È frutto di un lungo, delicato lavoro di reportage fatto proprio nelle corsie, ricerca individuale, professionalità naturalmente. Non ha potuto raggiungerci in diretta, ma Maria Pia Belloni lo ha incontrato e hanno iniziato a parlare delle foto che sono state premiate.
Lei, lo ricordiamo, ha fatto questo reportage all'interno dell'ospedale La Carità all'inizio della pandemia. Il mondo si stava scombussolando, la vita di ognuno di noi vacillava e lei ha deciso di lanciarsi in questa trincea per i malati, per i dottori, per gli infermieri. Io le ho guardate, riguardate, le ho sentite e due parole mi sono venute alla mente: delicatezza e pudore.
Buongiorno a tutti. Sì, assolutamente, la delicatezza, il pudore di quello che si vede all'interno di un ospedale, in questo caso il primo ospedale svizzero di Covid, è sicuramente una chiave essenziale per affrontare un lavoro del genere. Devo dire che in circostanze del genere è molto importante fare un passo alla volta, quindi avvicinarsi a un'immagine non lasciandosi travolgere dalle emozioni che si vivono, anche perché entrato all'interno delle cure intense, le prime immagini che arrivano per una persona normale come me, semplice, che non è abituata a questi scenari, sono immagini forti che ti portano a scattare nell'immediato un'immagine, ma non è l'immagine giusta, non è l'immagine che serve per portare un messaggio al grande pubblico. Quindi bisogna trovare il tempo, ragionare, riflettere e cercare di aver cura di questa immagine, soprattutto durante il picco della prima ondata pandemica dell'anno scorso, nel quale tutta la popolazione era molto preoccupata. Di fatto le due parole parallele che potrei aggiungere sono anche solitudine e solidarietà, due concetti che all'interno di un ospedale sono molto molto vissuti.
Aggiungerei, lei ha dovuto rendersi invisibile, o sbaglio, proprio per pudore e per rispetto della sofferenza altrui?
Ma chiaramente, allora, è importante cominciare dal fatto che il paziente in quel momento non è cosciente, quindi è anche vulnerabile, come un bambino piccolo, non si può difendere. È mia responsabilità avere cura dell'immagine di questa persona. Dall'altra parte abbiamo tutto i dottori, infermieri, fisioterapisti, tutto il corpo dell'ospedale, che naturalmente hanno la priorità in una situazione del genere. Quindi sì, io ho passato, penso, la prima mattinata fermo in un angolo ad osservare i tempi, i movimenti, le abitudini del personale, cercare di entrare all'interno di una realtà che non mi appartiene e poi piano piano avvicinarmi. Come ho già detto in alcune altre circostanze, con la mascherina, gli occhiali, tutta questa, eravamo bardati, era difficile anche solo riconoscersi in alcune circostanze, quindi la comunicazione visiva era fondamentale e ha aiutato, devo dire, rispetto ad altre situazioni nelle quali in un momento critico non ti puoi permettere di interrompere una situazione e domandare: scusate, posso fare una foto? Non esiste, quindi te ne stai da parte senza fare questa fotografia. Con la comunicazione degli occhi invece era sufficiente uno sguardo per intenderci, capire: sì, ti è permesso, puoi fare un passo in più, no, fermati, stai disturbando. E questo ha facilitato molto il mio lavoro, cosa che chiaramente non puoi fare nell'arco di 1 o 2 ore, ma devi stare alcuni giorni a contatto col personale e riuscire ad entrare un po' in simbiosi, se vogliamo, ecco.
Altro elemento introdotto: gli occhi, perché vuoi per le misure di sicurezza, ma vuoi anche perché non è una banalità, io ci credo profondamente, cioè gli occhi raccontano molto della storia di un individuo, ma anche della circostanza. Quindi il fotografo che ci deve portare oltre, ci deve portare laddove non riusciremmo a arrivare con i nostri occhi, in queste fotografie con gli occhi ha raccontato la paura, lo sgomento di quando non sai cosa fare e di quando sei solo.
Sì, gli occhi sono un po' l'anima del soggetto, quindi è una parte estremamente fondamentale all'interno di un'immagine che tratta il tema umano. All'interno della carità, come spiegato un attimo fa, non mi era possibile riprendere i pazienti, dunque dovevo trovare il modo di censurare tutta la parte che era la privacy del paziente e focalizzare l'attenzione sul curante. È molto meno umana come situazione proprio per via di questi vestiti, di questa censura che portiamo sul volto, sul viso. Non era un aspetto così facile. Ricordo anche, se posso aggiungere, una fotografia molto bella, un'immagine di un risveglio di un anziano che non riusciva a parlare per la tracheotomia, dunque ha chiesto all'infermiera di poter scrivere un bigliettino nel quale ha domandato, la prima cosa che ha chiesto è dov'è mia moglie. E questo signore anziano, mentre io lo osservavo un po' da lontano, gli è uscita una lacrima quando gli hanno detto che la moglie non c'era per questioni di sicurezza. E questa è una fotografia che all'interno del reportage si vede l'infermiere che porge il bigliettino e una mano che esce dall'inquadratura che sta scrivendo, la mano di un anziano. Questo era un sistema per me per catturare l'emozione della mano anziana che sta scrivendo, ma rispettando la privacy del paziente.
Ho colto come una trama, una storia che va avanti. Chi fa delle fotografie racconta delle storie.
Sì, nel mio mestiere noi siamo giornalisti di cronaca fondamentalmente, quindi la maggior parte del tempo lo passiamo nel fare quelle fotografie, mi permetto il termine, istituzionali, nei quali è necessario riportare un'informazione abbastanza chiara e rapida sulle testate dei giornali della Svizzera italiana, e non c'è il tempo, forse neanche la possibilità, di approfondire un lato più emotivo. In una situazione come questa invece è bello proprio ricercare una storia, raccontare il più possibile le varie sfaccettature che le persone hanno vissuto all'interno di questa realtà, che è dietro le quinte, quello che non si vede. Quindi anche in termini di informazione / emozione era importante riportare questa immagine al grande pubblico.
Lei si è preso il tempo nel passato anche di seguire altre storie, altre situazioni, anche lì io ho ritrovato questa sensibilità, questo respiro profondo nel voler cercare proprio le pieghe dell'animo in situazioni un po' sempre al limite. Penso ai migranti, alle zone di frontiera.
Sì, assolutamente, ci vuole un po' di curiosità e anche molta passione, quindi non fermarsi al dovuto, ma andare a cercare quel qualcosa in più che indirettamente stimola quel senso un po' artistico, se vogliamo, della persona e l'attrazione verso le emozioni umane. I lavori sui migranti sono stati in più occasioni un tema molto sentito da parte mia, proprio perché esce fuori questo aspetto umano che forse nella nostra società quotidiana è un po' più assopito, anche perché fondamentalmente viviamo bene. Quindi bisogna andare un po' altrove a ricercare queste emozioni più personali, più profonde.
Incontrare delle persone, conquistarsi la fiducia e metterle a nudo in un certo senso.
No, non è facile, a volte c'è anche il dubbio se sia giusto farlo o meno. Sono delle domande che spesso mi pongo. Mi ricordo a Bardonecchia, quel servizio sui migranti in montagna, lì è stato molto difficile avvicinarsi a queste persone perché erano persone di passaggio, quindi non c'era il tempo fisico per poterle conoscere, avere la loro fiducia, bisognava un po' correrli dietro e quindi mancava forse l'aspetto più umano. Ad esempio in quelle fotografie c'era più l'aspetto di documentazione della situazione che stavano vivendo.
Ritorniamo alle foto che le sono valse il premio Swiss Photo Press 2021. Lei oggi, a distanza quasi di un anno, riguardando e ripensando a quel momento dove lei appunto ha deciso di prendersi anche dei rischi, perché non sapevamo ancora molto di questo virus e lei poteva essere, come dire, un veicolo per altre persone.
Sì, a marzo dell'anno scorso effettivamente qualche domanda me la sono posta anch'io. Poi è il mio lavoro, ero nel posto giusto al momento giusto, quindi si fa. un po' come immagino farebbe un pompiere o qualsiasi altra persona si trovi in una situazione analoga. Parlando con la direzione dell'ospedale ho preso diversi accorgimenti, cambiare i vestiti, disinfettare le mani, arrivare a casa, cambiarsi, mi cambiavo persino sul pianerottolo di casa e poi andavo di corsa a farmi una doccia. Oggi conosciamo molto di più questa situazione, ci fa anche un po' meno paura, sono cambiate un po' le carte in tavola. Effettivamente l'anno scorso eravamo tutti molto sul chi vive, ero preoccupato parecchio per i miei genitori che avevano già una certa età, la mia compagna, mio figlio, quindi prendevo con le pinze questa situazione, stavo molto attento. Mi ricordo che avevo persino affittato un monolocale di fianco a casa mia perché ero in dubbio se rientrare a casa durante quel periodo o meno.
Pablo Gianinazzi, lo sappiamo, viviamo in questa società sovraesposta a livello di immagine, dove si va di fretta, si guardano le immagini velocemente, però si parla ancora di fotografia, si parla di fotogiornalismo.
E questo è uno di quei temi dove si può discutere veramente per molto tempo. Allora, ci sono i social distribuiscono molto le immagini. L'immagine è, credo ad oggi, il metodo di comunicazione più veloce al mondo conosciuto, ma parallelamente non il più preciso, perché fondamentalmente trasmette delle emozioni. Quello che mi lascia più incerto è l'abuso che viene fatto di queste immagini, l'uso ed abuso che viene fatto, delle quali siamo continuamente bombardati. È come un'anestesia, non è più facile riuscire a capire né la qualità nell'importanza dell'immagine che abbiamo. Spesso vedo amici che condividono dei post, delle immagini, senza valutare la fonte, quindi possono essere fuorvianti queste immagini. Questo è molto molto pericoloso. Quando io faccio questo lavoro non c'è soltanto Pablo Gianinazzi che manda un'informazione, dietro di me c'è un'agenzia ticinese, un'agenzia nazionale, anche internazionale, quindi c'è una certa sicurezza dell'informazione che io porto alle persone.
E quindi ringraziamenti, i nostri complimenti a Pablo Gianinazzi, vincitore del primo premio Swiss Press Photo categoria attualità per questo reportage all'interno dell'ospedale La Carità di Locarno. Era l'inizio di marzo 2020, l'inizio un po' di tutto. È già con noi Antonio Bolzani per anticiparci i contenuti di Mille Voci dopo le 11. Buongiorno Antonio.
Buongiorno Elisa, buongiorno anche al pubblico. Beh, restando in tema, la mia fotografia di oggi va sul settore sanitario svizzero, un settore che funziona, per fortuna funziona bene, ma è sempre più dipendente dai medici stranieri e sono sempre di più. In Ticino un medico su due è straniero, italiano, in Svizzera invece un medico su tre è straniero, e quindi questo pone diversi problemi e molte implicazioni di vario tipo. Ne discutiamo oggi con tre ospiti che sono Marina Carobbio, Franco Denti e Mario Bianchetti. Cercheremo di capire quali sono le terapie appunto per arginare il costante aumento, costante direi anche preoccupante, occupante aumento di medici stranieri in Svizzera. Tra poco Mille Voci.
Allora, con Antonio Bolzani dopo le 11, ultimi nomi: Maria Pia Belloni, Elisa Manca, siamo state con voi questa mattina, la regia tecnica nelle mani di Marco Polina e Mattia Brioschi, e uno oggi che torna domani. Vi raccontiamo di nuovo notizie, storie e persone. Buona giornata.